Le utopie oggi appaiono assai più realizzabili di quanto non ci si credesse un tempo, e non ci troviamo attualmente davanti a una questione ben più angosciosa: come evitare la loro realizzazione definitiva? Le utopie sono realizzabili, la vita marcia verso le utopie, e forse un secolo nuovo comincia, un secolo nel quale gli intellettuali e la classe colta penseranno ai mezzi di evitare le utopie e ritornare a una società non utopistica, meno perfetta e più libera. Questa è Ricongiunzioni, come ogni martedì alle 6:30, il programma che parla di cura, salute e sistemi medici. E Ricongiunzioni tratta di antipsichiatria, di biotecnologie, tecnologie mediche, di detenzione psichiatrica, di medicalizzazione, di antropologia medica e di genere. Potete scriverci e contattarci in diretta al 346-67-3263. Oggi questa puntata la vogliamo dedicare a un libro, in realtà, di cui leggerò alcuni estratti per affrontare un tema in realtà abbastanza particolare, che sembra venuto in qualche modo dalle letterature distopiche, ma che in realtà ci riguarda sempre più da vicino, che è appunto il tema della ectogenesi. Il libro in questione si chiama Eva, corpi e macchine per un mondo nuovo, di Claire Horne, e oggi affronteremo appunto i vari temi che la Horne tratta nel suo libro, andando a leggere alcuni estratti e aprendo una serie di questioni legate anche al tema di quello che viene chiamato dilemma ostetrico e dei diversi modi con cui possiamo vedere appunto all'ectogenesi. Oggi in sottofondo mi accompagna un full album. Ho deciso di farvi ascoltare Negra, del duo colombiano Indus. Se stai leggendo queste parole, l'unica cosa certa che so di te è che qualcuno da qualche parte ti ha portato in grembo prima che fossi una persona. Qualcuno ti ha partorito. Prima che le incubatrici moderne fossero introdotte in Europa negli anni 80 dell'Ottocento, le madri e le levatrici avevano capito con molta praticità e buonsenso che un neonato in difficoltà poteva migliorare se tenuto al caldo e avvolto in fasce. Le incubatrici, che arrivarono al volger del secolo, però, erano una visione esaltante per un pubblico che non riusciva a capacitarsi di come un bambino potesse sopravvivere in uno spazio di aria, vetro e metallo, a metà tra l'utero della madre e il mondo. La storia apocrifa narra che il medico francese Stéphane Tarnier stesse riflettendo sull'alto tasso di mortalità tra i neonati nelle corsie dell'ospedale ostetrico della città, mentre passeggiava per lo zoo di Parigi. Osservando quanto crescevano i pulcini posti in un congegno riscaldante progettato dal guardiano dello zoo Odile Martin, Tarnier domandò se fosse possibile realizzare uno strumento simile per i neonati. Martin eseguì e fece così il suo debutto, le Covus, o incubatrici cova pulcini. Benché le incubatrici di Tarnier fossero pensate per un contesto ospedaliero, ben presto divennero una presenza fissa in un ambiente molto più inaspettato, le fiere. Nel 1896 il pediatra Alexandre Lyon e il sedicente medico Martin Coney aprirono il Kinderbrunnenstalt, un vivaio di bambini che attirò orde di spettatori alla grande esposizione industriale di Berlino. Una volta tornato in patria, negli Stati Uniti, Cone inaugurò uno spettacolo di incubazione di bambini permanente al parco divertimenti di Coney Island nel 1903, quando il primo spettacolo venne lanciato in Gran Bretagna alla Victorian Era Exhibition di Earl Courts nel 1897, il pubblico restò così ammaliato che una canzone sul crescere, una nazione allevata nelle incubatrici, diventò un immediato successo. La rivista The Graphic pubblicò l'illustrazione di una folla benestante assiepata dietro un cordone di velluto impazientemente china sulle curiose scatole con una parete di vetro. Le palme aggiungevano un tocco verdeggiante a un'immagine altrimenti meccanica. Le infermiere erano in piedi in file ordinate, pronte a intervenire. I piccoli orologi appesi ai grembiuli bianchi servivano a ricordare allo spettatore che non erano persone a riposo, ma professioniste al lavoro. Sotto la didascalia recitava: una madre adottiva artificiale. Ecco la radice del fascino per questa tecnologia. Questo è l'intro del libro Eva, Corpi e Macchine, per un corpo nuovo, della appunto Claire Horne, che viene di fatto rielaborato a partire da quella che è stata la sua tesi di dottorato. Claire Horne è una, in realtà, giurista, nel senso che si ha scritto anche altri testi interessanti e si è occupata per anni di legislazione politiche che regolano la salute sessuale e riproduttiva, ma anche diritti e tecnologie, con approcci femministi appunto alla lettura legale. E il libro Eva tratta appunto il tema della ectogenesi, ovvero della gestazione fuori dall'utero umano. Attraverso magari anche l'uso, per esempio, non tanto di incubatrici quanto di veri e propri uteri artificiali. Inizia il suo libro proprio con la storia delle incubatrici, che è stata appunto la prima tecnologia pensata per far sopravvivere i bambini nati prematuri e quindi come richiesta di soluzione rispetto al problema della prematurità. Allora, Allora, che cosa consideriamo come di fatto nascita prematura? Allora, qualsiasi, diciamo, la norma vuole che qualsiasi bambino nato prima delle 37 settimane è considerato prematuro. A fronte delle 40 più 1 con cui si regola e misura la gravidanza. Ogni nascita che precede la 32esima settimana è definita molto prematura. Dalle 28 settimane in poi, un neonato ha buone speranze di sopravvivere in un ospedale ben equipaggiato. Pur adottando tecnologie contemporanee per supportare i bambini estremamente prematuri, per esempio quelli nati persino a 22 settimane, la mortalità rimane comunque elevatissima. Attualmente si possono fornire al massimo cure di emergenza per trattare le complicazioni dovute al fatto che gli organi di questi bambini non sono di fatto sviluppati a sufficienza per funzionare nel mondo esterno, ma il tasso di sopravvivenza stimato per i bambini nati a 22 settimane è di circa 10%, e quindi solo un terzo, diciamo, quelli che sopravvivono, di quelli che sopravvivono, solo un terzo. Circa un terzo, ha problemi notevoli di salute. E come vedremo più avanti, la questione della nascita, della prematurità, non è come potremmo immaginarci da un'introduzione che in qualche modo ci dipinge questo quadro molto positivista, scientifico, tecnologico, occidentale, agli albori della potenza della scienza. In realtà non è un problema prettamente solo occidentale, ma un problema in realtà a livello globale. E quindi nasce come esigenza appunto dallo sviluppo delle incubatrici in Europa, ma si sviluppa poi ulteriormente, poi anche più avanti, e l'ectogenesi ha in realtà un ruolo in tutto ciò.
Pagué esas deudas, difícil pero lo hice y ahora dicen que no vuelva. No, ya pagué la juerga. Hoy que beban a mi nombre, mañana nadie se acuerda. Atranqué esa puerta. Si la parca me pregunta, dígale que vengo cerca. Ya, pegué la lengua, no les hago más favores, ya yo trabajé mi vuelta.
Per chi nel caso fosse un po' patito di libri distopici, topici, questa questione dell'ectogenesi vi dovrebbe ricordare un testo fondamentale della storia della letteratura fantascientifica, e mi riferisco al Mondo Nuovo di Huxley, scritto ben nel 1932. Ecco, il libro di Huxley, e tra l'altro la citazione sulle utopie che vi ho letto a inizio puntata viene proprio dalle prime pagine del libro, ed è una citazione di Nikolai Berdyaev, che era un famoso filosofo e teologo russo, facente parte un po' di quello che è stato cosiddetto l'anarchismo cristiano. Nel libro Il mondo nuovo di Huxley, proprio nel primissimo capitolo, si descrive molto bene quello che è proprio la produzione di massa di bambini in provetta. Infatti Huxley nel Mondo Nuovo descrive questa società basata su quelli che sono i principi proprio della produzione in serie applicati nelle industrie automobilistiche da Ford, quindi riproduce il modello fordista, facendo addirittura diventare Ford come il dio di questa nuova società, che nasce proprio a partire da una guerra durata diversi anni. Il 1908 è considerato il primo anno di produzione legato allo sviluppo del modello T, che era appunto il modello fordista, che diventa appunto l'anno 1 di questa nuova società. E in questa società quello che succede è che di fatto la produzione in serie viene applicata anche alla riproduzione umana, resa completamente extrauterina, quindi appoggiatasi all'ectogenesi, e gli embrioni umani vengono prodotti e fatti sviluppare in apposite fabbriche secondo quote prestabilite e pianificate dai governatori mondiali. Infatti l'inizio del romanzo si svolge proprio all'interno di queste fabbriche, eliminando qualunque vincolo familiare, tanto che il motto è che ognuno appartiene a tutti gli altri, e per impedire nascite naturali e quindi non controllate vengono usate diverse pratiche di contraccezione insegnate ai giovani nelle scuole. Anche il cognome quindi viene totalmente eliminato, almeno il cognome familiare, e ogni individuo può scegliere il proprio nome e cognome. Ma questa società in realtà è costruita su delle basi gerarchiche di caste, al punto tale che gli stessi embrioni e poi feti che vengono sviluppati in ectogenesi vengono sviluppati sotto determinate condizioni, proprio per abituare fin dalla gestazione il feto ad accettare la propria poi futura posizione, perché è già predeterminato il tipo di ruolo economico che avrà all'interno di questa società nuova. Ovviamente il libro di Huxley viene citato spessissimo, ma non è l'unico libro di fantascienza che viene citato, e il libro della Horn affronta tutta una serie di temi che in modo assolutamente molto interessante, da un'analisi storica fino a un'analisi anche una problematizzazione dal punto di vista legale, che riguardano l'ectogenesi attraverso le diverse forze contrapposte che animano di fatto lo sviluppo tecnologico e il potenziale futuro della riproduzione. Infatti, se da un lato abbiamo per esempio la salvaguardia del feto, come nel caso appunto delle nascite ultra premature, dall'altro c'è anche l'idea di una liberazione del corpo dall'obbligo riproduttivo, che era anche in voga tra le femministe degli anni 70, ma anche il controllo totale sulla riproduzione. E sembra assurdo e lontano dalla nostra realtà, ma il libro della Horn parte in realtà da alcuni studi recentissimi che ci avvicinano sempre di più alla realtà dell'ectogenesi. In infatti tra i casi citati nel libro ne troviamo diversi, ma quelli che vengono usati più spesso sono due, uno di nome Eve e l'altro di nome Extended. Eve, che sta per Ex Vivo Uterine Environment Therapy, è un progetto in un gruppo di ricerca tra Giappone e Australia che nel 2002 ha avuto successo nella crescita di feti animali in ectogenesi, quindi al di fuori dell'utero, di un utero animale, proponendo di fornire un trattamento ai bambini umani nati a 21 settimane e quindi ultra prematuri. Ecco, il lavoro di Eve, che afferma, gli scienziati hanno sempre affermato in modo molto esplicito che non c'è nessuna intenzione di in qualche modo superare o di sostituire l'utero animale o comunque poi nel futuro quello umano, si basa sul lavoro di un progetto che appunto adesso si chiama Extended, che parte in realtà da quello che veniva chiamato biobag, ovvero una borsa, detta così suona male, però un utero artificiale riprodotto che nel 2017 è riuscito a portare al pieno sviluppo di un feto di agnello fino all'estrazione dello stesso in buona salute e ancora in realtà vivente. Cioè praticamente hanno preso un feto di agnello dall'utero di una pecora, più o meno all'età gestazionale equivalente alla 21ª settimana per un feto umano, l'hanno trasportato in questa biobag, che è in realtà una tecnologia complessissima come vedremo dopo, riuscendo non solo a far sviluppare il feto di agnello fino al culmine dell'età gestazionale, ma riuscendo anche ad estrarlo e a mantenerlo in vita poi nelle fasi successive. Ecco, il team di Extended ha già avviato questo, appunto, un progetto che ha avuto successo nel 2017, nel frattempo è già alla seconda fase sperimentale su un altro tipo di animali e inoltre ha in qualche modo già posto le basi facendo delle richieste all'FDA per la sperimentazione sui feti umani. Il nome Extended sta per Extra Uterine Environment for Neonatal Development, sottolinea che la tecnologia ha lo scopo di colmare o estendere le possibilità di sviluppo per i bambini nati estremamente prematuri nel grembo della persona incinta. Ecco quindi che c'è, diciamo, la questione. L'ectogenesi viene presentata dal punto di vista clinico, sperimentale e tecnologico come una possibilità terapeutica invasiva e più tutelante di quelli che sono i bambini nati estremamente prematuri. E questa, diciamo, è la premessa. Così parte il libro, anche se poi Claire Horn, da giurista, pone tutta una serie di questioni, proprio perché non è un caso che richiama costantemente a quello che è stato il ruolo della scienza a partire dalla fine dell'Ottocento fino in realtà agli anni al secolo successivo, perché comunque questa questione dell'ectogenesi, come altre questioni che vengono affrontate dal libro, hanno sempre una valenza in qualche tipo morale e che si muove sempre tra gli interstizi legali di quelli che sono i problemi, ma anche a volte i paradossi della bioetica, nati anche a partire da quello che è un'eredità storica o un trauma storico che la clinica ha dovuto affrontare a livello di sperimentazione a partire proprio da il peccato dell'eugenetica. We'll be right back. Ma c'è una questione in realtà super interessante, diciamo due visioni che vengono accolte all'interno del libro. La prima è, a partire da questa premessa, cioè discostandoci un attimo dalla questione della prematurità, che comunque è una questione in realtà dal punto di vista sanitario in realtà abbastanza problematica e urgente. Dall'altra parte abbiamo un'altra questione, cioè il ruolo del corpo riproduttivo da un punto di vista più evolutivo, se vogliamo, a cui poi possiamo dare anche un'applicazione di tipo femminista radicale. Infatti l'ectogenesi è stata poi ripresa da diverse femministe negli anni 70 in risposta da quello che viene chiamato dilemma ostetrico. Il dilemma ostetrico è una, sulla quale ci sono diverse teorie, è una domanda che ci si pone da un punto di vista evolutivo e antropologico, morfologico, rispetto a come mai l'esperienza del parto è di fatto un'esperienza a tutti gli effetti estremamente pericolosa. Tanto che nell'introduzione del libro, fatta da Laura Tripaldi, viene più volte espresso il fatto che noi consideriamo erroneamente il parto come un'esperienza assolutamente naturale, quando in realtà il parto è un'esperienza che noi umani riusciamo a fare in modo, tra virgolette, sicuro, solo grazie al fatto di averlo reso un'esperienza collettiva e comunitaria. Cosa vuol dire? Cioè, la specie umana non sarebbe in grado di partorire senza morire se non fosse condivisa questa esperienza a livello di sicurezza e aiuto da parte di altri soggetti, cosa che invece il resto degli animali non hanno bisogno di fare. Da un punto di vista più tecnico, il passaggio alla stazione eretta avrebbe comportato la straordinaria encefalizzazione della specie umana, cioè ci è venuto un capoccione. E quindi con la progressiva sproporzione tra canale del parto e cranio fetale, cioè non si è capito bene come mai il canale del parto non si è evoluto tanto quanto le dimensioni della testa, il dilemma è: come farà un bambino con la testa così grossa ad uscire da un passaggio così stretto? Ed effettivamente il grande, penso, io non ho mai partorito, ma penso sia il grande trauma legato proprio all'esperienza del parto. Poi se qualcuno sta ascoltando e ha qualcosa da dire a riguardo, è più che accetto ogni tipo di commento a riguardo. Ecco, quindi partiamo anche dalla idea che il parto non è solo un'esperienza potenzialmente anche carina nella vita delle persone, ma a livello evolutivo, biologico, in realtà è un'esperienza estremamente pericolosa. E la femminista socialista Shulamit Firestone, che è stata una delle femministe radicali occidentali più emergenti alla fine degli anni 70, scrisse un libro intitolato Dialettica dei sessi, in cui afferma: la gravidanza è barbara. Per via diretta del dominio maschile in ambito scientifico, eravamo in grado di viaggiare sulla Luna, ma non avevamo ancora trovato un'alternativa migliore alla gestazione umana. Nel testo offre una precisa analisi dei ruoli sessuali e dell'uso politico del corpo, con particolare riferimento alla sfera della procreazione. Firestone, infatti, attribuisce grande rilevanza nel determinare la disuguaglianza di genere al fatto che alle donne sia toccato in sorte, biologicamente parlando, il carico della gravidanza e del parto. Tuttavia, se è vero che la natura ha inflitto alla donna questa maledizione da cui l'uomo è esonerato, è nella cultura, e più precisamente nella scienza e nella tecnologia, che Firestone individua la via della liberazione. E infatti arriva a immaginare un modello di procreazione completamente separato dall'atto sessuale, pensando a un concepimento attraverso l'inseminazione artificiale e una gestazione condotta in un utero artificiale.
Solitaire parto, solitaire parto, solitaire parto, solitaire parto.
In linea con questa narrazione, quasi contemporanea, nel 1976 esce il romanzo Sul filo del tempo di Marge Percy, che è citato anche all'interno del libro della Horn, in cui gli uteri artificiali sono uno strumento di emancipazione femminista. Infatti la tecnologia è vista come una via di uscita da un mondo in cui le madri sono lasciate sole a sopportare le difficoltà della gravidanza, il dolore del parto, per poi essere incolpate per il resto della vita di qualunque cosa accada ai figli. Nella società senza classi e senza genere di Percy, i bambini invece nascono con l'ectogenesi e sono affidati a tre genitori di qualsiasi genere, e la responsabilità diventa a quel punto un'esperienza collettiva, comunitaria. E qualcuno mi scrive, sì, direi abbastanza traumatico il passaggio del canale materno, sia per le madri che per i pupix. Ci dice la Horn: nessuno chiede ai ricercatori e alle ricercatrici di oggi se la loro tecnologia potrebbe aprire le porte a un mondo simile a Sul filo del tempo, perché è molto più semplice immaginare un futuro in cui l'utero artificiale conduce a un autoritarismo distopico anziché a un'utopia femminista di cura comunitaria dei bambini. Le visioni del futuro di Huxley e Percy sono interessanti perché, pur contraddittorie, stanno alla base della speculazione sulla realtà dei propri tempi. Ed è quello che ci aspettiamo dalla buona fantascienza. Dopotutto, i lettori e gli spettatori restano rapiti dai mondi che hanno qualche somiglianza con il nostro. Percy e Huxley si chiedevano che cosa sarebbe successo se l'utero artificiale fosse stato calato nella loro contemporaneità. Huxley scriveva nel 1932 sull'onda di decenni di supporto popolare all'eugenetica nel Regno Unito, mentre il nazismo saliva al potere. Dalla sua posizione immaginava i modi peggiori in cui una società totalitaria poteva adottare un utero artificiale per controllare la riproduzione e opprimere i più vulnerabili. Percy negli anni 70 scriveva dagli Stati Uniti nel pieno dei movimenti femministi a favore dei diritti civili. Partiva da lì per immaginare che in una società migliore, la società che gli attivisti e le attiviste avrebbero voluto costruire, l'utero artificiale avrebbe reso il lavoro di cura più comunitario, dissolvendo l'associazione tra maternità e donne. Nel momento in cui la gestazione esterna sta per diventare realtà, dobbiamo porci le stesse domande che stavano alla base di queste due visioni dell'ectogenesi. Se avessimo accesso alla tecnologia dell'utero artificiale, come la useremmo? Ora, la verità, al di là degli scenari da libro distopico, film sci-fi horror, l'ectogenesi al momento è contemplata come una, diciamo, un'alternativa, una fonte di supporto ai parti super prematuri, ovvero appunto quelli che avvengono intorno alla, dalla ventunesima settimana. Però bisogna anche essere molto sinceri, nonostante sia una realtà molto vicina, per com'è la tecnologia ora ha un costo enorme e inoltre richiederebbe un'equipe di personale altamente qualificato e formato, disposto a stare, cioè disponibile H24, oltre che una serie di materiali anche importanti per la creazione di un utero artificiale. E quindi ci sono elevati costi che diciamo ci pone di fronte un po' anche una questione che la Horn affronta ripetutamente all'interno del libro, cioè chi saranno poi le persone che avrebbero in questo caso accesso a questo tipo di tecnologia nel momento in cui possa essere accessibile proprio in visione degli uteri scusate, delle nascite precoci. Ora, il problema della nascita precoce è un problema molto frequente in paesi, vi ci faccio l'elenco completo, quali India, Cina, Pakistan, Indonesia, Stati Uniti, Bangladesh, Filippine, Repubblica Democratica del Congo e Brasile. Quindi tutti paesi che sono super interessanti in realtà, perché sono molto in qualche modo implicati nello sviluppo tecnologico, o quantomeno in una serie di risorse ad uso delle tecnologie, ma sono anche paesi che hanno approcci alla gestazione e all'accesso alla salute totalmente diversi. Quindi la verità è che le tecnologie innovative non risolvono di sicuro in questo caso il problema della nascita prematura, intesa come un problema di disuguaglianza sanitaria, sia per persone incinta che per poi i neonati. La Horn lo ribadisce a più riprese che questa questione, questo è un po' il punto centrale di tutto il libro, che è forse anche, nonostante lei faccia proprio un lavoro certosino e anche ben scritto di ricostruzione contestuale sia a livello storico che a livello culturale, portando esempi da diversi paesi, ma la Horn ribadisce: le disuguaglianze sanitarie si risolvono con il cambiamento sociale, non con il progresso tecnologico. In un mondo ingiusto, nessuna tecnologia è di per sé miracolosa. Ma ci dice anche un'altra cosa rispetto al tema trattato precedentemente, e cita quelle che sono state le principali diciamo teoriche femministe a supporto dell'ectogenesi come forma radicale di liberazione di quello che è diciamo la condanna biologica, che definisce in qualche modo anche l'oppressione nei confronti della donna. E infatti ci dice la Horn: Kendall, Smader e Firestone sottintendono che le donne sono collettivamente e costantemente soggette al pronatalismo e sono delle svergognate se osano non avere figli. Mentre Firestone si scaglia contro la pressione sociale di diventare madri, imposta a tutte le donne, però le donne nere e indigene, le donne con disabilità e le donne a basso reddito lottavano contro un sistema che le reputava indegne della maternità. Come sottolinea la leader per la giustizia riproduttiva Loretta Ross, per questi gruppi di donne la sterilizzazione forzata, la pressione a usare contraccettivi e la minaccia di vedersi togliere i bambini erano questioni altrettanto pressanti, se non di più. La coercizione che le donne bianche come Firestone provavano rispetto all'autonomia riproduttiva prendeva soprattutto la forma di un dovere di maternità. Ma come abbiamo visto, molte altre donne lottavano per il diritto di dover rispettare le proprie gravidanze e di fare da madri ai propri bambini in sicurezza. L'idea che l'ectogenesi possa l'ectogenesi possa liberare le donne dalla pressione di riprodursi deriva ancora da una narrazione che mette le donne bianche al centro. We'll be right back. Poi la Horn affronta anche un altro tema super interessante rispetto all'ectogenesi, ed è in realtà super interessante perché io me la sono posta sempre questa domanda, nel senso che mi sono posta: chissà se improvvisamente si perdesse la capacità riproduttiva, cosa succederebbe di fatto a tutti i dibattiti legati alla questione dell'aborto. E scrive la Horn: ho un ricordo vivido della prima volta in cui mi sono imbattuta nella parola ectogenesi. Stavo passando in rassegna vari articoli su tecnologia, diritti e giustizia riproduttiva, cercando di restringere il mio ambito di ricerca in vista del primo colloquio con i miei potenziali supervisori di dottorato. Mi incuriosivano in particolare la fecondazione in vitro, il congelamento degli ovuli e molti ambiti di studio avvincenti che ponevano questioni legislative in cui c'entrava una buona dose di pensiero speculativo. Mi imbattei in un articolo di inizi anni 2000 in cui l'autore menzionava di sfuggita il fatto che tra le varie possibili tecnologie riproduttive del futuro, l'ectogenesi avrebbe posto sfide nuove per la legge. Chi sarebbe stato il genitore o i genitori legale di un bambino cresciuto in utero artificiale? La pratica avrebbe presentato possibilità interessanti per la crescita comunitaria dei bambini. C'era il pericolo che un bambino ectogenetico finisse per essere di proprietà dello Stato? Chi avrebbe avuto accesso alla tecnologia e in quali circostanze avrebbe potuto usarla? Quando appunto nel 2017 il team di Extended ha annunciato la riuscita della completa gestazione, estrazione di un feto e poi cucciolo di agnello, all'improvviso la parola ectogenesi era ovunque. Nonostante le connotazioni fantascientifiche che evoca, nonostante i tanti modi in cui potrebbe dare beneficio alle persone incinta e nonostante le domande che suscita, quelle che mi avevano attirato a sceglierla come soggetto di ricerca, un solo argomento domina però le discussioni accademiche e mainstream: l'idea che l'utero artificiale fornirà una soluzione al dibattito sull'aborto. Dal 2016 al 2022 mi sono imbattuta di continuo in forum sia accademici che più popolari, che pubblicavano una versione o l'altra di questa tesi, sintetizzata da un articolo del 2019 pubblicato dall'attivista per i diritti umani e giornalista americano Zoltan Istvan nel New York Times, intitolato «The Abortion Debate is Stuck. Are Artificial Wombs the Answer?» Il dibattito sull'aborto è bloccato. Gli uteri artificiali sono la risposta?
Suavecito, mamita, que me trae el loquito, contento como un carrito, candela tu traje. candela a tutti.
Ecco dunque la domanda. Il dibattito sull'aborto è bloccato? Come altri pezzi simili, l'articolo ipotizza che gli uteri artificiali potrebbero fornire una soluzione alla lunga e spinosa battaglia sull'aborto. Le femministe sarebbero soddisfatte perché il feto potrebbe essere rimosso dal corpo della donna incinta, tutelandole comunque l'autonomia fisica. Mentre le persone contrarie all'aborto sarebbero soddisfatte perché il feto avrebbe continuato a vivere.
Candela tu tre.
Ed ecco che questo dibattito viene poi ripreso nel 2018 durante una conferenza di bioetica, sempre però con questo tono molto razionale scientifico, mi verrebbe da dire, da come lo descrive la Horn. E in quella sala conferenze surriscaldata nel 2018, il bioeticista, esplorando l'idea che l'utero artificiale avrebbe comportato il divieto all'aborto, stava semplicemente facendo il bioeticista. Con un esercizio mentale immaginava cosa sarebbe potuto succedere ai diritti all'aborto se l'ectogenesi fosse esistita, senza affermare che l'aborto andava vietato. Ma in una maniera concreta e non ipotetica, l'idea in questione, cioè che le donne potrebbero non avere il diritto di abortire se il feto avesse la possibilità di vivere e continuare a crescere senza dipendere dal loro corpo e che i padri potrebbero avere pari diritto sul feto, è un'argomentazione che circola da molti anni per minare l'accesso all'aborto, per criminalizzare le donne e per creare barriere alla cura, infliggendo danni autentici. E questo senza gli uteri artificiali. L'esperimento mentale suppone l'esistenza di un noi che concorda collettivamente che l'aborto non dovrebbe esistere. La supposizione è che tutti considerano l'aborto un dilemma morale. Si presume, cioè, che persino coloro che si identificano come proscelta si sbarazzerebbero dell'aborto se ci fosse un'alternativa che protegge l'autonomia corporea. Continua la Horn. Da una prospettiva femminista che mette al centro la salute e l'autodeterminazione delle persone in gravidanza, l'idea che l'utero artificiale possa essere un'alternativa accettata all'aborto pone problemi molto evidenti. Prima di tutto, come ha notato la giurista Emily Jackson, anche laddove l'aborto è illegale o inaccessibile, le donne non portano avanti gravidanze indesiderate. Nei luoghi in cui l'aborto è illegale o dove è difficile avervi accesso, le persone incinta trovano comunque il modo di interrompere la gravidanza, ma sono costrette ad affrontare grandi barriere emotive, finanziarie, fisiche e legali. Chi sostiene che l'ectogenesi metterebbe fine all'aborto dà per scontato che trasferire il feto in un utero artificiale sia un'opzione accettabile per chi decide di mettere fine a una gravidanza. Finché la gravidanza potrà iniziare nel corpo di una persona, però ci saranno persone che desidereranno interromperla.
Ya pagué esas deudas, difícil pero lo hice, y ahora dicen que no vuelva. No, ya pagué la juerga.
Sarah Langford, una giurista femminista, ha sottolineato quanto sia disumanizzante l'idea che gli uteri artificiali costituiscano una soluzione, tra virgolette, all'aborto, perché spinge a considerare le persone incinte come incubatrici umane e non come persone. Che, tra parentesi, è anche un po' la stessa logica del continuare a considerare la questione dell'aborto solo ed esclusivamente in termini corporei, quando la questione è molto più ampia. Quindi è vero che il femminismo regala in qualche modo una materialità a una serie di questioni molto importanti, ma non si definisce, non si esaurisce solo all'interno appunto della questione del corpo. Dice sempre Sarah Langford, si dà per scontato che il feto possa semplicemente essere trasferito da un'incubatrice, inteso come una donna, a un'altra, un utero finto. Concepire il corpo della persona incinta e l'utero artificiale come equivalenti significa privare la persona dei suoi desideri, bisogni e interessi.
Dejelo llorar, no lo dejes llorando. Ya no lo vemos más. Dejelo llorar, dejelo llorando. A los
Dare per scontato che qualcuno baderà i feti negli uteri artificiali, mentre molte persone incinte e molti genitori sono abbandonati a se stessi, è una contraddizione crudele. In un mondo in cui figli, per esempio di migranti, genitori neri e indigeni, di genitori meno abbienti, non solo sono lasciati senza sostegno, ma spesso sono oggetto di violenza, non si deve dare per scontato per creare un'infrastruttura per crescere con l'ectogenesi feti, altrimenti abortiti sia un bene sociale. Ecco, quello che mi piace del libro della Horn è il fatto che fa, tra l'altro lei lo racconta più riprese durante il libro, il fatto che lei di fatto sia incinta mentre scrive, non solo fa la ricerca di tesi ma anche mentre riscrive questo libro, e quindi c'è anche un po' la sua esperienza a riguardo, ma è molto interessante il tipo di analisi che fa, perché è molto intersezionale, quindi è una critica alla tecnologia basata però su il posizionamento della tecnologia rispetto agli assi di dominazione e potere. E infatti ci dice: possiamo rifiutare la cooptazione di una tecnologia che potrebbe dare benefici alla salute delle persone incinta e dei bambini desiderati, nati prematuri, da parte di un'agenda che potrebbe nuocerli. Il fatto che gli uteri artificiali potrebbero minare i diritti riproduttivi non dovrebbe essere considerata una prova che l'aborto è un problema da risolvere tramite la tecnologia. Dovremmo invece considerarlo una prova che le tutele all'aborto non sono abbastanza forti, tanto per cominciare. Dovremmo considerarla una chiara indicazione che è tempo di eliminare la criminalizzazione, eliminare lo stigma e migliorare un accesso sicuro, libero e culturalmente sensibile alle cure abortive. E in conclusione sul libro invece ci dice: in un mondo in cui la giustizia riproduttiva si concretizza, l'utero artificiale potrebbe essere usato per supportare l'autodeterminazione delle persone incinta anziché metterla a rischio. Le persone potrebbero scegliere di gestare i propri bambini con l'ectogenesi, di condividere la gestazione con partner, amici, con una comunità. Potrebbero trasferire la responsabilità per un feto che non desideravano, portare in grembo o usare l'utero artificiale per continuare la gestazione nel caso la gravidanza si rivelasse pericolosa o insostenibile. La precondizione è un mondo in cui le gravidanze delle persone di tutti i generi siano rispettati, in cui la cura riproduttiva, dall'aborto alla contraccezione alle cure prenatali, sia disponibile a chiunque alle condizioni desiderate. È un mondo in cui il pensiero genetico è stato abolito e le persone hanno i mezzi per sostenere le famiglie che costruiscono a propria scelta. Non possiamo ancora immaginare le possibilità dell'ectogenesi, del futuro disobbediente della nascita, del nostro presente insostenibile, ma potremmo immaginare un altro tipo di utero artificiale, in un altro tipo di futuro, un futuro in cui il peso della gravidanza sarà portato in maniera condivisa, non attraverso la gravidanza automatizzata, ma fornendo risorse, supporto e cura.
monté a fumar un beso de la tunda. Lo tiene, tiene que soltarlo. El Keita me dijo que era su hermano. Ella, ella se lo llevó pa'l monte adentro a hacerle el amor. Ella de nada copió, ni porque ahí pringo se le aplicó.
Ecco, è quello che vi abbiamo letto in questa puntata, erano diversi estratti e il libro è molto più complesso di così, quindi vi invito a leggerlo. Eva, Corpi e macchine per un mondo nuovo di Claire Horn sulla ectogenesi. Approfitto di ciò per ricordare un appuntamento per noi molto importante come ricongiunzioni, ovvero il primo dei, speriamo, tanti cicli di autodifesa anti-psi che verranno fatti in collaborazione con il Mezcal. Il primo incontro avverrà il 30 ottobre appunto al Mezcal a Collegno e tratterà il tema dell'autodifesa antipsichiatrica relativa alle questioni servizi e strutture. La serata avrà inizio alle 19 con cena Bella Vita e poi dalle 21 chiacchiere. Ne approfitto poi anche per mandare in diretta un messaggio che ci arriva dalla Brigata Basaglia, appena nata, in cui ci rinviano a un altro importante appuntamento.
Ciao ricongiunzioni, vi mandiamo un messaggio dalla Brigata Basaglia per lanciare un invito a un incontro aperto che terremo giovedì 7 novembre alle 19 presso Mamre Ollus, che è in piazzale Croce Rossa 285. E durante l'evento presenteremo innanzitutto cosa facciamo come Brigata Basaglia in generale, diciamo, nelle diverse città e posti in cui siamo presenti, però soprattutto vorremmo creare un gruppo locale che faccia attività qui a Torino e quindi fare rete con persone che già da più tempo lavorano sul territorio, lo conoscono meglio di noi e anche per chi avesse interesse a far parte della brigata, anche spiegare come funziona la formazione per poi lavorare al centralino, far parte degli incontri settimanali online in cui facciamo sia supervisione che condivisione emotiva e politica. Quindi grazie di questo spazio e tempo e la disponibilità e speriamo di vedervi giovedì 7 novembre alle 19 a Mamre. Un abbraccio.
Ecco, quindi ricordo in chiusura i prossimi appuntamenti, questo appena citato appunto dalla neonata Brigata Basaglia, a cui vi invitiamo a fare riferimento, e invece domani al Mezcal, a partire dalle 19 con cena Bella Vita e poi dalle 21 chiacchiera, insieme a ricongiunzioni, sul tema, il primo ciclo di incontri a tema antipsichiatrico, autodifesa antipsi, in particolare servizi e strutture. Vi ricordo anche che potete sempre contattarci, abbiamo un canale Telegram come ricongiunzioni e anche da poco il nostro canale Instagram. E niente, vi saluto e ci vediamo il prossimo martedì.